Prima di dare un'occhiata ai risultati delle successive indagini, risultati kafkiani, tra l'altro, possiamo trovare altri dettagli interessanti su questo delitto in un articolo del 3 marzo 84 sul quotidiano La Città di Alessandro Fiesoli, intitolato 3 ore insieme all'assassino. Tre persone, due uomini e una donna, sono state interrogate fino a notte dai carabinieri per l'omicidio di Gabriella Caltabellotta, la ragazza di 18 anni accoltellata, strangolata e abbandonata dall'assassino in un campo di Via della Concezione, sulla Bolognese Vecchia. Chi sono? Sulla loro identità non si sa ancora niente. È trapelato solo che non fanno parte della cerchia di amici che frequentava Gabriella. Sono stati sentiti come testimoni dal capitano Telloni, l'ufficiale dei carabinieri che conduce le indagini. È una possibile pista, una traccia in un delitto apparentemente senza movente. Una risposta per il momento è però ancora impossibile. Si riferiva a loro la signora Maura Caltabellotta quando ha detto che Gabriella mi raccontava che c'era qualcuno che ogni tanto le dava noia e che la invitava ripetutamente in discoteca? Anche questa rimane una domanda senza risposta. Resta in ogni modo il fatto che queste tre persone, e una a quanto pare in particolare, sono stati interrogati molto più a lungo degli altri testi sfilati in queste ore immediatamente successive al delitto nella caserma di Borgo Ognissanti. È un caso molto difficile, fanno sapere gli investigatori, un caso dove sfugge ancora il motivo che ha spinto l'assassino a uccidere in quel modo così violento una ragazza tranquilla, riservata, dalla vita limpida e serena come Gabriella. Solo un maniaco, un pazzo, può aver fatto un delitto simile, viene aggiunto. Le indagini vanno avanti senza soste. La personalità, le abitudini, le amicizie di Gabriella sono state ricostruite ed esaminate con scrupolosa attenzione, alla caccia di un sospetto, di un indizio, di qualcosa che porti a una svolta nelle ricerche. Le tre persone interrogate ieri possono rappresentare la svolta? Per ora si può solo pensare che avessero da raccontare qualcosa di importante. Ma su loro non gravano sospetti, non sono stati indiziati né tantomeno fermati. Ieri, intanto, i medici legali Cagliese e Marini hanno consegnato al sostituto procuratore Pietro Dubolino, il magistrato che conduce l'inchiesta, i primi risultati dell'autopsia fatta sul corpo di Gabriella. L'esame ha confermato che la ragazza è stata uccisa con 10 coltellate. E nello stesso tempo si pensa strangolata con qualcosa di morbido, forse una sciarpa. Le coltellate sono state definite vitali, date cioè quando la ragazza era ancora in vita. Ne verrebbe fuori una ricostruzione ancora non chiara della dinamica del delitto. Gabriella è stata prima stordita con la stretta alla gola e immediatamente dopo pugnalata? Le coltellate sono 7 alla schiena, di cui 4 profonde e 3 al collo, di cui una profonda e 2 superficiali, quasi di lato. Sarebbero state tutte inferte dalle spalle, dal dietro, in avanti, e sono perpendicolari al corpo. La lama ha una larghezza di almeno un paio di centimetri, ma sul tipo di coltello non ci sarebbero ancora indicazioni certe. Gabriella ha cercato di difendersi. Aveva ferite leggere alle mani, segni evidenti di percosse sulla faccia. È stata anche picchiata. È confermato però che non è stata violentata. Per chiarire la dinamica dell'omicidio, sarebbe molto importante sapere dove è stata uccisa Gabriella. In un appartamento? In una macchina? Sembra del tutto improbabile che sia stata ammazzata in Via della Concezione. Fra le varie ipotesi viene anche fuori la possibilità che l'assassino non fosse solo, che ad uccidere siano stati in due, soprattutto in considerazione della quasi sicura contemporaneità fra lo strangolamento e le pugnalate alla schiena. Ma una simile ipotesi incontra evidenti ostacoli logici. Se è stato un maniaco, un pazzo, come si ritiene, è impossibile pensare che possa aver ideato e attuato il suo piano di morte con la complicità di qualcuno. Un altro punto importante da chiarire è l'ora del delitto. Dall'autopsia non sarebbe stato possibile accertarlo con sufficiente sicurezza, ma considerata anche la rigidità del corpo quando è stato rinvenuto giovedì mattina, gli inquirenti pensano che Gabriella sia stata uccisa verso le 9, al massimo le 10 di mercoledì notte. Era uscita da scuola poco prima delle 6 di quel pomeriggio. È stata vista per l'ultima volta alle 17:52 da una sua amica alla fermata del 22. Tenue traccia sembra rischiarare il proseguimento delle indagini il giorno dopo, sempre la città. Gli inquirenti alla ricerca del testimone chiave. Qualcuno ha visto Gabriella incontrare il suo assassino. C'è una novità nelle indagini sull'omicidio di Gabriella Caltabellotta. In base alla testimonianza di un'amica, i carabinieri oggi sono convinti che la ragazza mercoledì pomeriggio, dopo essere uscita da scuola, sia salita sull'autobus numero 22, come ogni giorno, e scesa verso le 18:10 all'ultima fermata di Via di Novoli, vicino a una fabbrica di lampadari, la Illum, avevamo visto. Il giorno del delitto, in base al racconto della sua amica, Gabriella non ha proseguito sull'autobus fino a Piazza Stazione per poi prendere, come faceva sempre, il 23 che la portava fino sotto casa, ma è scesa alla fermata intermedia, come faceva, ma più raramente, quando decideva di tornare a casa facendo un pezzo di strada a piedi. Ma mercoledì pioveva e lei, sembra certo, non aveva l'ombrello. Come mai allora è scesa in via di Novoli? Doveva incontrare qualcuno? Cosa abbia fatto? Appena scesa, resta ancora un mistero. La testimonianza dell'amica sposterebbe la ricostruzione delle ultime ore di Gabriella. Fino a ieri, infatti, si sapeva che a vederla per ultima era stata un'altra sua amica alle 17:52 alla fermata del bus vicino alla scuola, da dove Gabriella era appena uscita, ma non si aveva la certezza che fosse salita sull'autobus. Le indagini e la nuova testimonianza, invece, avrebbero appurato che su quell'autobus Gabriella c'era. Qui anche il quotidiano La Città riporta un articolo molto interessante, a firma anonima, che vale la pena di leggere, perché approfondisce un argomento che non abbiamo ancora trattato nel dettaglio, nei nostri podcast. E cioè quello più prettamente psicologico. Una traccia nelle scarpe scomparse? Punto di domanda. Uccidere per piacere i delitti del sadico. Come i delitti del mostro, ricordiamoci che qui siamo nel marzo dell'84, quindi l'ultimo delitto del mostro in ordine cronologico è quello del settembre 83 a Giogoli. Come i delitti del mostro, dicevamo, anche l'omicidio di Gabriella Caltabellotta sembra opera di un maniaco sessuale. Un delitto di piacere, secondo la definizione del famoso psichiatra viennese Krafft Ebing, autore della Psicopatia Sexualis. Il delitto di piacere è la forma più grave e spaventosa di quella perversione nota come sadismo. Per sadismo si intende, citiamo dalla Psicopatia Sexualis, la sensazione di piacere sessuale fino all'orgasmo per umiliazioni, per cosse ed ogni genere di crudeltà inferte a persone o animali, nonché la smania di provocare con azioni appropriate questa voluttà. Secondo alcune interpretazioni, la predisposizione alla crudeltà, al sadismo, è insita in ogni essere umano, sicché le società si sono costruite nei secoli dei meccanismi sociali per consentire lo sfogo della crudeltà individuale, dal martirio dei condannati, alla tortura, alle esecuzioni pubbliche, alla corrida, alla caccia. In epoca moderna i pubblici spettacoli di atrocità sono sempre più rari e c'è addirittura chi collega a questo fatto cioè alla riduzione di valvole di sfogo, la diffusione del sadismo. In ogni caso, alla base del sadismo vi sarebbe un'evoluzione distorta della personalità. Mentre l'evoluzione normale della personalità è caratterizzata dall'affermarsi di processi psichici difensivi, di rimozione e di sublimazione, nel sadico una parte della psiche sfuggirebbe ai processi di rimozione e resterebbe incapsulata e separata dal resto. Si creerebbe così una tensione interna crescente nell'individuo sdoppiato, fino all'esplosione omicidia. La storia della criminalità ci consegna casi spaventosi. Da quello famigerato del maresciallo di Francia Gilles de Rais, che fra il 1432 e il 1440 stuprò e uccise più di 800 bambini, ai delitti di Jack lo Squartatore. Spesso il sadico non violenta la sua vittima, la crudeltà è per lui l'equivalente dello sfogo sessuale. Nel delitto di piacere l'assassino imita spesso l'atto di deflorazione, deformandolo talvolta in maniera orribile. Per questo quasi sempre questi delitti vengono perpetrati con un'arma affilata e tagliente. La vittima viene accoltellata, squarciata, spesso tagliata in pezzi. Frequentemente, ma non sempre, il sadico infierisce sui genitali. In altri casi le vittime vengono strangolate. Il sadico provoca un'intensa voluttà nel ferire la vittima e nel vederne scorrere il sangue, e può anche accadere, che la perversione provochi in lui il desiderio di ingerire la carne della vittima. In individui tanto gravemente psicopatici come i sadici possono albergare anche altre aberrazioni come il feticismo. Uno dei casi più diffusi di feticismo, secondo Kraft Ebing, riguarda guanti e scarpe. Sul cadavere di Gabriella Caltabellotta non sono state trovate le scarpe. Kraft Ebing cita il caso di un giovane di New York che provava l'impulso irresistibile di impadronirsi di scarpe femminili, tanto da sfilarle in più di un caso a passanti per strada. Il feticismo della scarpa è stato chiamato anche retifismo, dallo scrittore francese Retif de la Bretonne, che tremava di piacere quando vedeva scarpe da donna e a guardarle si avvampava tutto, come se si trovasse di fronte alla ragazza in persona.